Prima Corinzi 1:20. Dov'è il sapiente? Dov'è lo scriba? Dov'è il contestatore di questo secolo? Non ha forse Dio resa pazza la sapienza di questo mondo? Poiché il mondo non ha conosciuto Dio mediante la propria sapienza, è piaciuto a Dio, nella sua sapienza, di salvare i credenti con la pazzia della predicazione. I giudei, infatti, chiedono miracoli, i greci cercano sapienza, ma noi predichiamo Cristo crocifisso, che per i giudei è scandalo e per gli stranieri pazzia. Ma per quelli che sono chiamati, tanto giudei quanto greci, predichiamo Cristo potenza di Dio e sapienza di Dio, poiché la pazzia di Dio è più saggia degli uomini e la debolezza di Dio è più forte degli uomini. Infatti, fratelli, guardate la vostra vocazione, non ci sono tra di voi molti sapienti secondo la carne, né molti potenti, né molti nobili, ma Dio ha scelto le cose pazze del mondo per svergognare i sapienti. Dio ha scelto le cose deboli del mondo per svergognare le forti. Dio ha scelto le cose ignobili del mondo e le cose disprezzate, anzi le cose che non sono, per ridurre al niente le cose che sono, perché nessuno si vanti di fronte a Dio. Ed è grazie a Lui che voi siete in Cristo Gesù, che da Dio è stato fatto per noi sapienza, giustizia, santificazione e redenzione, affinché, come è scritto, chi si vanti nel Signore. E io, fratelli, quando venni da voi, non venni ad annunciarvi la testimonianza di Dio con eccellenza di parola o di sapienza, perché mi proposi di non sapere altro fra voi fuorché Gesù Cristo e Lui crocifisso. Io sono stato presso di voi con debolezza, con timore, con gran tremore. La mia parola e la mia predicazione non consistettero in discorsi persuasivi di sapienza umana, ma in dimostrazione di spirito e di potenza, affinché la vostra fede fosse fondata non sulla sapienza umana, ma sulla potenza di Dio. Amen, amen. Fin qui la parola del Signore. E questa ultima frase mi ha fatto tanto riflettere questi giorni. Che significa basarsi sulla potenza di Dio? Affinché la vostra fede fosse basata non sulla sapienza degli uomini, non sulle capacità umane, ma sulla potenza di Dio. Una fede basata sulla potenza di Dio. Che vuol dire? Che significa? E voi ancora predicate la potenza di Dio? Ma che predicate? Ma lasciate perdere. Voi lo sapete che dopo 100 anni un movimento, anche il risveglio pentecostale, tende a decadere, a scemare. Ancora parlate della potenza di Dio. La potenza di Dio è una cosa del passato, quando i fratelli si inginocchiavano, pregavano e vedevano scendere giù la manifestazione della potenza dello Spirito Santo. Ma qui l'apostolo Paolo non dice che questa potenza può cessare, non dice che questa potenza viene meno. La potenza di Dio è immutabile, la potenza di Dio rimane per sempre, la potenza di Dio può scendere come scendeva agli inizi del movimento pentecostale e come scendeva nei giorni della Pentecoste originaria. La potenza di Dio può scendere allo stesso modo. Ma Dio è cambiato, Dio è invecchiato, no? Altro argomento che non regge. Ma Dio non fa più le cose di prima. No, sono gli uomini che cambiano. Dio non cambia. Avete mai pensato a Dio con le stampelle? A Dio col bastone? Invecchia? Gli vengono i capelli bianchi? E con la barba bianca, lunga lunga, e i capelli come lo raffigurano in certi dipinti? Fratelli, possiamo dire che il Signore non muta e non cambia? Egli è lo stesso, in eterno, per l'eternità, per sempre. Che significa basarsi sulla potenza di Dio? Innanzitutto la potenza dello Spirito Santo. Alcuni vogliono soltanto qualche benedizione, qualche emozione. Io non posso dimenticare delle esperienze di alcuni giovani che a volte dopo il campeggio ricevevano grandi cose al campeggio, ma arrivavano nelle chiese e non mantenevano la benedizione del Signore. Forse ci è capitato anche a noi, siamo andati in un posto, in un campeggio, in un raduno, abbiamo ricevuto grandi benedizioni, ma non abbiamo mantenuta dopo. La potenza di Dio è inefficace, lo Spirito Santo non può essere costante nella mia e nella tua vita. O siamo noi che a volte diamo poco spazio? Rimasi così colpito da un'esperienza di una ragazza che dopo il campeggio si sentiva tanto forte e dopo una settimana si mise con un ragazzo non credente e si fidanzò. Rimasi così male dopo quell'esperienza. Io non credo che la potenza dello Spirito Santo debba essere trattata così. Il Signore vuole inondarci col suo Santo Spirito e vuole che noi rimaniamo ogni giorno sotto la potenza dello Spirito Santo. Possiamo dire amen? Lo Spirito Santo nei nostri cuori. La potenza dello Spirito Santo. Paolo dice: non voglio discorsi appassionanti, non mi serve a niente. Una volta venne una dottoressa, una professoressa in chiesa. Era veramente una professoressa insigne, aveva insegnato in un liceo prestigioso per tanti anni, e venne e mi disse: pastore, lei ha fatto un discorso bellissimo. Dico: professoressa, guardi, io non voglio complimenti per me, a me non interessa che il discorso sia bello o no, che piaccia o no. Per me quello che è importante è che la parola di Dio arrivi al suo cuore e possa cambiare il suo cuore. Ah, dice, io così non l'avevo mai impostata. E lo so, perché ci si basa sulla sapienza degli uomini. Fratelli, noi vogliamo basare ogni cosa sulla potenza dello Spirito Santo. Non voglio il discorso bello, voglio che lo Spirito Santo operi nei nostri cuori. Voglio che lo Spirito Santo stasera possa operare con potenza in mezzo a noi. Quando Paolo scrive questa lettera e quando va a Corinto, viene da Atene, e si dice, alcuni critici dicono, che Paolo ad Atene non aveva avuto un gran successo perché aveva fatto un discorso che era sì spirituale, però c'era qualcosa anche, citava i poeti, un qualcosa di filosofico, e dicevano forse Paolo non ha avuto un grande successo, a parte il fatto che qualcuno si convertì lì a Corinto dopo aver sentito la parola, e anche se fosse un discorso con poco successo, però già che qualcuno si è convertito mi sembra una cosa grande. È una cosa grande la conversione, sì o no, quando uno si converte al Signore dopo aver ascoltato la parola. Ma Paolo qui dice: io non mi baso sulla sapienza degli uomini. Chissà che abbia riflettuto e abbia detto: io sono venuto da voi ad annunciarvi dopo Atene, sono venuto a Corinto, solo Gesù Cristo e Lui crocifisso. Ci basiamo su Gesù. Sapete, fratelli, certe volte se non c'è potenza, come affrontiamo le cose? Se non c'è potenza spirituale nella nostra vita, come si affrontano le difficoltà di ogni giorno? Quando al lavoro c'è qualche difficoltà, quando sull'ambiente di lavoro c'è qualcuno che in qualche modo, non so, ci critica, ci prende in giro, ci fa del male alle spalle, parla di noi. Come facciamo ad affrontare le difficoltà nell'ambiente della famiglia? Anche lì a volte ci possono essere delle incomprensioni, delle difficoltà, o con qualche vicino di casa. Come facciamo se non c'è potenza di Spirito Santo? Vogliamo fare da soli? Siamo partiti per lo spirito, adesso vogliamo andare avanti per la carne? Non possiamo. Se non c'è un seguito e non abbiamo potenza, noi rischiamo di fare delle esperienze amare come quei figli di Sceva, di un certo Sceva, che volevano scacciare gli spiriti senza avere la potenza dello Spirito Santo. E dicevano: nel nome di Gesù che Paolo predica. Non nel nome di Gesù che conosco io, ma nel nome di Gesù che Paolo predica. E quelli gli si rivoltarono contro e gli fecero del male e li picchiarono. Se non c'è potenza spirituale, fratelli, noi andiamo incontro a esperienze amare. ma noi ci vogliamo basare stasera sulla potenza di Dio, sulla potenza dello Spirito Santo. Noi vogliamo sapere che nella vita possiamo attraversare tante cose come Paolo, che aveva attraversato tante traversie, tante cose negative, ma in tutte le cose, pensate, lapidato, nel naufragio, pensate, in tante cose negative lui ha potenza dall'alto. E la potenza di Dio è potenza per restare in piedi uno alla volta. Fratelli, quel motto evangelico è importantissimo per me e per te. Io e Dio siamo la maggioranza. Stasera vogliamo la potenza dall'alto. Stasera vogliamo la potenza di Dio. Non solo, ma la potenza della parola di Dio. La mia predicazione, dice Paolo, non è consistita in discorsi umani, in bei discorsi. Sai, uno si prepara un bel discorso e poi dopo lo presenta e gli altri, che qualcuno dice, ah, bello, qualche altro dice, no, a me mi faceva dormire, qualche altro dice, no, non mi interessava l'argomento, qualche altro dice, ah, però devo approfondire. Un discorso umano. E tutto rimane lì, non si cambia. Non c'è cambiamento, non c'è forza, non c'è desiderio, ma quando ascoltiamo la parola di Dio, andate a vedere la predicazione di Pietro a Pentecoste o di Stefano, non si può rimanere uguali. Si avventarono contro Stefano e lo lapidarono. Perché? Perché non si può rimanere uguali. O contro o a favore. Stasera noi vogliamo dire, Signore, la tua parola voglio riceverla nel mio cuore. Stasera voglio vivere per la potenza della parola di Dio. La parola di Dio, la Bibbia, è una rivelazione, dice qui il testo più avanti. A noi Dio le ha rivelate queste cose per mezzo dello Spirito, perché lo Spirito scruta ogni cosa, anche le profondità di Dio. Dio ci ha rivelato la sua parola e questa parola non è nell'idea di uno o dell'altro, di un pastore o di un altro pastore, di una chiesa o di un'altra chiesa. La parola di Dio è rivelata nella Sacra Scrittura, nella Bibbia. Questa è la parola di Dio e noi vogliamo sapere gli effetti profondi che questa parola ha nella nostra vita. Un carissimo giovane lavorava in un supermercato e mi diceva, sai fratello, io facevo così, prendevo le cose, la spesa, e io non la facevo mai la spesa. Perché? Perché mi mettevo da parte, durante il lavoro, delle buste. E poi dopo, sul retro, portavo la macchina dietro, sul retro, aprivo la porta posteriore, quando nessuno mi vedeva, e queste buste del supermercato passavano dal supermercato dentro la mia macchina. Così automaticamente ci andavano da sole, ormai erano ammaestrate. Io ci mettevo dentro tutti i prodotti e non facevo mai la spesa, non pagavo mai niente. Poi si è convertito, ha cominciato a leggere la Bibbia, ha cominciato a vedere che c'era scritto chi rubava non rubi più. In Matteo c'erano scritti altri versetti che gli avevano toccato il cuore. E mentre era al lavoro mi raccontava che c'erano delle batterie e lui le prese e se le mise in tasca come faceva di solito. Poi dopo gli è venuto subito il pensiero, oh no, la Bibbia dice un'altra cosa, non faccio più in questo modo. Ha preso le batterie e le ha posate, le ha rimesse a posto e ha detto, io non sono un cristiano, io non faccio più così, io adesso voglio vivere in un altro modo, in un'altra maniera. Chi può fare questo, fratelli? Siamo io, tu a convincere le persone in questo modo? Grazie a Dio per la parola che è arrivata al nostro cuore. Grazie a Dio perché la parola è potenza di Dio per la salvezza di chiunque crede. Questa è la Bibbia, questa è la parola di Dio. Questo è il libro più elevato rispetto a tutti gli altri libri umani. Questo è il libro più poliedrico, vario. Qui poi troviamo un assortimento bellissimo, straordinario. Noi a volte non sappiamo cosa abbiamo tra le mani quando teniamo una Bibbia Bibbia in mano, non sappiamo la ricchezza che abbiamo tra le mani. È un libro il più versatile in assoluto, lo può usare un bambino e prenderlo come latte spirituale, lo puoi raccontare a una persona adulta, anziana, una persona che non sapeva leggere. Io andavo a casa sua, era molto anziano, e gli leggevo un passo della scrittura, prendeva un foglietto del calendario e lo metteva lì, diceva: mettimi il segno, è troppo bello. E ogni volta che ci andavo metteva un segno alla fine. La sua Bibbia era tutta piena di foglietti del calendario, perché diceva: è bellissima, è troppo bella, è la parola di Dio. Questo è il libro più versatile, ma anche più durevole. Se mi parlate di tanti altri libri, non hanno durato così a lungo come la Bibbia. Dopo un po' di tempo c'è stata una parabola ascendente, poi discendente, poi molti non lo ricordano, è caduto nel dimenticatoio. È il libro più affascinante, più bello, che racconta le cose più belle e più vere, è avvincente nelle sue storie e narrazioni. È il libro più utile. Se sei stanco, la parola di Dio ti dà forza. Se sei debole, la parola di Dio ti incoraggia. Se sei nel dolore, la parola di Dio ti consola. Grazie a Dio, perché questa è potenza di Dio. Questa non è un libro comune, è la parola del Signore per noi. E noi ne vogliamo testimoniare di questa parola. La testimonianza è molto importante. Ho sentito un'intervista di un ebreo, un ragazzo ebreo, che diceva: io penso che la ricchezza della nostra nazione di Israele sia la Torah. Leggere la Bibbia, i primi 5 libri della Bibbia, lui diceva, è per noi la nostra ricchezza. Più che le armi, lui diceva, ci può difendere la Torah, la lettura e la conoscenza della Bibbia. Sono rimasto molto colpito da questa testimonianza di un ebreo. Non le armi, ma la Bibbia. Bello, eh? Fratelli, noi vogliamo andare alla potenza della parola di Dio e riscoprirla da capo, riscoprirla come le prime volte che la leggevamo. E l'ultima cosa, la potenza del sangue di Cristo. Paolo qui parla di Gesù Cristo crocifisso, parla di Gesù che è morto per noi. La potenza del sangue di Cristo, noi predichiamo Cristo. Quando eravamo senza forza, Cristo è morto per noi. Noi vogliamo testimoniare dell'amore di Gesù a tutti quanti, condurre delle anime ai piedi di Gesù. Se in un anno ognuno di noi porta un'anima al Signore, la nostra Chiesa raddoppia di numero in un anno. Noi vogliamo predicare la potenza del sangue dell'agnello, del sangue di Gesù. La croce di Cristo non sia svuotata del suo significato. Perché? Perché Paolo dice: io sono venuto a evangelizzare, non a battezzare, non con sapienza di parola, perché la croce di Cristo non sia resa vana. Resa vana significa svuotata. Fratelli, purtroppo, quando ci si inseriscono tanti discorsi e filosofie umane, psicologia, sociologia, filosofia, in mezzo, quando è condito così, questo messaggio perde di significato. Ma noi invece vogliamo guardare ancora alla potenza del sangue dell'agnello. Il sangue di Gesù ci purifica ancora da ogni peccato. Il sangue di Gesù è ancora efficace. Certe volte noi facciamo come Sansone e diciamo: io ho ricevuto grandi benedizioni in passato, e Sansone cominciava a scherzare col peccato. Lui diceva: sì sì, anche questa volta mi libererò come le altre volte, io sono forte, io posso farlo. Ma non sapeva che il Signore si era ritirato da lui, perché noi abbassiamo la guardia, perché noi non combattiamo più. Perché noi certe volte ci indeboliamo spiritualmente. Invece stasera vogliamo dire: Signore, tienimi sotto il sangue dell'agnello, perché la mia salvezza e la mia vittoria non dipendono dalla potenza della mia fede, ma dipendono dalla potenza del sangue di Gesù, dalla potenza di Gesù che ci libera da ogni peccato, la potenza del sangue di Cristo. Noi vogliamo predicare Cristo, dice qui, potenza di Dio, cioè risorto. alla destra di Dio, colui che battezza nello Spirito Santo. Noi viviamo ogni giorno nella potenza della sua resurrezione. Pensate questo, fratelli. Io ieri ho incontrato una sorella che mi diceva, dice: fratello Simone, se avessi affrontato tutte le cose che ho affrontato negli ultimi 6 mesi, diversi lutti in famiglia, il marito, eccetera, eccetera, senza il Signore non lo so che fine avrei fatto. Fratelli, noi non dobbiamo trascurare che siamo sotto il sangue di Gesù. Lì troviamo riparo, lì troviamo rifugio. In Cristo Gesù noi possiamo vivere per la potenza della resurrezione. Gesù è vicino a me, Gesù è vicino a te. Non trascurarlo. Stasera quando vai a casa, domani mattina al lavoro, mi raccomando, vivi nella potenza della resurrezione, perché Gesù sarà vicino a te, perché Gesù ti aiuterà, perché Gesù ti sosterrà. Siamo riconoscenti al Signore per questo? Oppure ci sembra poco, scontato, tutto dovuto, tutto così? No, noi vogliamo vivere per la potenza dello Spirito Santo, vogliamo vivere per la potenza della parola di Dio e per la potenza del sangue di Gesù. Vogliamo vivere in questo modo e vogliamo essere pieni di riconoscenza. Grazie, Signore, per la salvezza. Grazie per la potenza dello Spirito Santo, ne voglio ancora. Grazie per la tua parola che opera in me, mi rialza, mi aiuta, mi sostiene. E grazie per il sangue dell'agnello, perché io sono salvato ogni giorno, non per quell'esperienza che ho fatto 100 anni fa, ma perché oggi sono ancora sotto il sangue di Gesù. Siamo riconoscenti a Dio. Ho sentito una notizia bellissima di un pescatore che vicino a Rio de Janeiro in Brasile ha visto un batuffolo sulla spiaggia, è andato a vedere lì che cos'era e l'ha guardato bene, era un pinguino, un piccolo pinguino. Come si dice quando è nato da poco un pinguino? Si può dire un cucciolo di pinguino, pure per i pinguini cucciolo? Boh, non lo so. Vabbè, un figlio di un pinguino, dai, ma avete capito. E questo piccolo pinguino, un pinguinuccio, è bello, pinguino. Quando era così piccolo, stava morendo. Lì, esanime, lì proprio sulla spiaggia, il mare lo aveva portato a riva. Questo anziano in pensione, mentre ritornava dalla pesca, lo vede, lo prende e se lo porta a casa. Ora, i pinguini si sa che non sono animali domestici, no? Però lui, con tanta cura, lo ripulisce, perché era tutto pieno di catrame e non riusciva più a respirare. Lo ripulisce tutto quanto, piano piano, tutte le piume. E questo pinguino, appena ripulito, l'ha fatto riposare un po', dopo un pochino gli ha cominciato a dare da mangiare. Che mangiano i pinguini di solito? Non lo so, bistecca, fiorentina, che mangiano? Pesce. Ha cominciato ad alimentarlo e dopo un pochino si è ripreso, è cresciuto. Dopo una settimana è successa una cosa che lui non si aspettava, l'ha rimesso in mare. Dice: mo questo prende, se ne va, perché si è rinforzato, sta bene, se ne va. Ha girato un po' nel mare e poi gli è ritornato vicino. Per diversi mesi è stato con lui e poi dopo, quando ha cambiato tutte le piume, se n'è andato e è stato lontano per alcuni mesi. Ma dopo questo periodo di lontananza, e questo è successo nel 2011, quindi negli ultimi 5 anni questo pinguino è ritornato ogni anno da lui, poi arrivava, aveva imparato la strada, arrivava sulla riva e, come cammina un pinguino, arrivava fino a casa sua e per 5 mesi stava con lui e poi gli altri 7 mesi li passava insieme con gli altri pinguini. Sapete quanta strada faceva? 7-8 mila chilometri ogni volta per arrivare. A me mi sembrava tanto ieri sera arrivare fino in Campania, figurati un po', 7-8 mila chilometri per arrivare da questo. Quando un altro uomo lo voleva toccare, il pinguino reagiva, beccava, non lo voleva nessun altro. Invece consentiva a questo anziano, di prenderlo, di abbracciarlo, di alimentarlo, di dargli da mangiare, e gli consentiva proprio di toccarlo, di abbracciarlo. Tornava come a casa. Allora gli studiosi sono scatenati, andiamo a studiare questo fenomeno. Non è mai successo. Per i pinguini non si è mai vista una cosa del genere. Ma come mai questo? E questo anziano che stava lì a pescare ha detto una cosa bellissima. Per me ormai è come un figlio. Io lo tratto così, con tanto affetto. Lo so che i pinguini non sono animali domestici, ma ci sta lui, torna apposta, fa tutta quella strada per tornare. Vuole stare con me, sta bene con me. E gli esperti sono rimasti sbalorditi e non riescono a spiegarsi il fenomeno. Fratelli, qualunque cosa dicano gli altri, noi siamo di quelli che torniamo a ringraziare il nostro Salvatore, perché Gesù ha fatto tanto per noi e ci ha salvati e ci ha ripuliti da tutti i nostri peccati. E noi stasera non siamo di quelli che sono stati guariti e non tornano, ma noi siamo quell'uno che torna per ringraziare il Signore. Il bue conosce il suo padrone, l'asino la greppia nella quale mangia, e noi vogliamo riconoscere che il nostro Signore ci chiama a vivere nella potenza dello Spirito Santo, nella potenza della parola di Dio e nella potenza del sangue di Cristo. Vogliamo alzarci in piedi e pregare il Signore?